In merito ad alcuni articoli apparsi sul Corriere della Sera in data 14 novembre e 15 novembre 2014, con riferimento al disagio sociale delle periferie urbane metropolitane. Faccio riferimento all'intervista a Carlo De Benedetti del 14 novembre 2014 e di Aldo Cazzullo. Questa intervista è molto importante perché esprime il punto di vista di una persona importante, un imprenditore importante di importanza nazionale e internazionale che vive in Svizzera, il quale quando parla all'intervistatore parla dicendo quello che pensa senza fare attenzione al lettore della sua intervista. Cioè lui esprime la sua visione del futuro senza nascondere nulla. E dal punto di vista psicologico è importante rilevare che quello che lui descrive è un processo di cui è convinto e costituisce un'analisi da parte di una persona che ha sotto controllo le variabili dal punto di vista di un imprenditore che appunto ha il polso della situazione. E dice questa espressione. Gli chiede Aldo Cazzullo: è così pessimista sulla nostra economia? Risponde Carlo De Benedetti: sono pessimista sulla tenuta europea e condivido quanto sostiene Larry Summers, ci attende una stagione secolare. La distruzione del ceto medio creerà una società con pochi ricchi, molti poveri e molti eroi che cercheranno di costruire una famiglia con 1.500 euro al mese. Quindi praticamente Carlo De Benedetti dà per scontato il processo sociale, globale, mondiale di quella che lui chiama distruzione del ceto medio. Nelle tesi epistemiche esposte nel sito si è più volte parlato di questo processo, si è detto che la crisi finanziaria globale è stata indotta allo scopo di abbattere il ceto medio, si è detto che bisogna rendere povera la gente perché la gente occupi la mente nel risolvere i propri problemi, perché se fosse i livelli di benessere, la scala di Maslow li porta ad aspirare a sempre maggiori crescenti livelli di benessere, come in Cina il ceto medio cerca sempre livelli crescenti di libertà politiche e con appunto problemi per il partito comunista che non è affatto comunista. E quindi praticamente Carlo De Benedetti dà per scontato il processo che lui definisce di distruzione del ceto medio. Non faccio un commento su questo, c'è tutto il sito che ne parla. Io sono espressione del ceto medio e mentre cerco di risolvere le cose non solo per gli altri, funzione messianica, ma anche per me stesso, ci sono persone che si limitano, che guadagnando stipendio si limitano a criticarmi. Cioè io mentre cerco di risolvere i problemi non solo per gli altri, ma anche per me stesso, queste persone che non hanno problemi perché hanno il loro bello stipendio, si limitano a criticarmi, a criticarmi, a criticarmi, senza fare nulla per gli altri. Un comportamento direi gretto. Bene, e gli articoli del 14 novembre 2014 e del il 15 novembre 2014, che io affianco a questa intervista, trattano di quello che sta accadendo nel quartiere romano di Tor Sapienza, mi pare che si dica. Non ho potuto andare a controllare, vediamo se l'articolo era anche sul 14 novembre, ma senza dubbio era ieri. Vediamo un attimo. L'articolo, eccolo qua, è Tor Sapienza a Roma, periferia. E perché le due cose sono in relazione tra loro? Perché evidentemente questa è la modo in cui reagisce il ceto medio di cui parla Carlo De Benedetti nell'atto della sua distruzione. Viene distrutto il ceto medio e lui reagisce. Viene distrutto per la crisi economica, per la disoccupazione e anche per il fatto che i cittadini italiani si trovano a fianco agli stranieri. Gli stranieri sono come degli zombie, dei cadaveri viventi, no? È l'uomo nero che non ha riferimenti nella legge, che non ha riferimenti etici, che cammina per sopravvivere, va di qua, di là, ruba di qua, trova il modo di sistemarsi di là, crea cammina senza riferimenti. Non sto facendo una critica agli stranieri. C'è il rumeno che lavora in modo onesto. Cioè, praticamente, no, stiamo assistendo al fatto che l'Europa, ricattata dal resto del mondo, dagli Stati Uniti d'America, ho letto da qualche parte oggi o ieri, che avrei potuto saperlo, ma dovevo averne conferma, non l'ho mai riflettuto su questo punto. Non solo in Italia non ci sono industrie farmaceutiche, non solo la Fiat è nata all'estero, ma in tutta Europa, e quindi in Germania, non c'è un ceto dirigente, perché appunto la Seconda Guerra Mondiale ha eliminato la nobiltà industriale, che era divenuta ariana, e quindi appunto in Europa, in Francia, Germania, non c'è ceto dirigente. Non si possono definire ricchi i proprietari della Audi, della BMW, della Volkswagen. Quelli non sono ricchi nel concetto epistemico di ricchezza, cioè di vero potere forte, cioè di colui che controlla i servizi segreti. Infantile è l'Angelica Merkel che vuole alla lista degli agenti segreti, ma scherziamo, tutti i servizi segreti sono alle dipendenze della CIA. Si vede che lei che stava all'est avrebbe dovuto saperle queste cose. Allora, non c'è in tutta Europa una industria di informatica. Perché ho comprato, ho fermato il sito perché ho cambiato computer, no? E ho comprato l'Asus, un bel Asus da 820 euro, 8 giga di RAM, quindi mio cognato l'ha definito una Ferrari, no? E ho letto appunto che Hewlett Packard, l'Acer, l'Asus, Lenovo, cioè sono tutte marche extraeuropee. Non esiste in tutta Europa un'industria di informatica. Microsoft e Apple sono tutte americane o straniere. E questo fa riflettere. Allora, praticamente il ceto medio avviene il processo della sua distruzione e questa è la reazione che avviene nelle periferie. E queste considerazioni, appunto, no? L'Europa ricattata è debole, non è che si può sparare ai barconi. Io non auspico che si spari ai barconi. Io sono cattolico e ragiono come la CEI. Dobbiamo accogliere tutti in pace e tranquillità e non dobbiamo essere egoisti. Detto questo, l'Italia e l'Europa imbarcano cosa? Quantitativi limitati di persone? No, potenzialmente tutta l'Africa, perché essendo l'Africa a 900 milioni di poveri, i poveri vanno dove c'è il benessere e quindi l'Europa potenzialmente deve prepararsi ad accogliere tutti gli africani, 900 milioni di africani. Non puoi, come dice Salvini, portare progresso in Libia, in Tunisia, in Marocco, in Algeria, perché e i servizi segreti ti impediscono di cambiare i regimi e di fare politiche economiche di ricchezza. I servizi segreti vogliono che l'Africa sia annientata dalla povertà, poi bloccano l'Europa, le impediscono di essere violenta e quindi l'Europa deve imbarcare i poveri. E quindi praticamente il sindaco Marino non può fare nulla, perché i poveri devono andare da parte, devono andare, i cosiddetti rifugiati devono andare da qualche parte e diretti in una città o diretti in un'altra città da qualche parte devono andare. Dovendo andare da qualche parte devono incontrarsi coi ceti medi dell'Italia. Proseguiamo il discorso. I ceti medi dell'Italia sono persone che fanno dell'italianità una identità e quindi dicono: noi siamo italiani e vogliamo stare in pace. Voi siete stranieri, siete neri, negri, e siete stranieri, e siete rom, siete puzzolenti, sporchi, violenti, rubate e quindi noi non vi vogliamo. E quindi si parla della necessità della convivenza e della pace sociale, perché l'Europa ricattata e non potendo sparare i barconi deve imbarcare potenzialmente tutti gli africani e quindi l'Europa, sto facendo prospettive, io ragiono in modo semplificato, ma poi vedo che anticipo quello che succede sui giornali, no? I miei schemi sembra che indovinino la realtà, no? Siamo 500 milioni di europei e dobbiamo prepararci ad essere 1 miliardo e 400 milioni, perché appunto 900 milioni di africani tendono a trasferirsi dove c'è il benessere, non potendosi essere benessere in Africa. dove non è mai cresciuto il benessere. Ecco, no? Quindi praticamente si fa dell'identità, dell'italianità, la scusa per dire noi siamo così e voi dovete andarvene. Ma questa è veramente una scusa o c'è l'identità? E poi l'incidenza dell'identità sul fattore economico. Io sono italiano e quindi il lavoro lo voglio io e non voglio darlo a uno straniero. No? Si legge appunto le parrucchiere che fanno i capelli a 6 euro e quindi le italiane sono in crisi perché loro sono protette dai sindacati, guadagnano quel tot, quindi devono far pagare a quel tot e quindi praticamente il loro prezzo è superiore a 6 euro e quindi perdono i clienti. E quindi il disagio sociale, le proteste, i cortei, si legge oggi 15 novembre degli scontri in Italia, no? Quindi appunto perché tutto questo? Per rifarci all'articolo dell'intervista a Carlo De Benedetti, si dice Carlo De Benedetti, perché lui ha parlato di distruzione del ceto medio, la reazione del ceto medio è appunto gli studenti che protestano, i lavoratori che protestano e poi interessante questa osservazione dietrologica, i sindacati che dicono dovremmo convogliare il malcontento, ma se tu devi convogliare il malcontento significa che non hai una progettualità, servi solo a scaricare lo sfogo della rabbia e quindi c'è da chiedersi appunto se non ci sia una manovra per cui i poteri forti che non stanno in Italia controllano i vertici di queste strutture del malcontento e quindi praticamente i vertici dei sindacati, Camusso eccetera, sono pilotati dai servizi segreti e ingannano i lavoratori. Eccolo. Poi c'è il cretino che critica Giulio e dice mandiamolo in un manicomio, ma io cerco di risolvere le situazioni, loro invece si limitano a criticare e non fanno nulla. Eccolo. E poi ci hanno di mezzo i poliziotti che devono appunto impedire che il malcontento si faccia violento. Poi questo qua, il discorso, il sociologo Abis che appartiene a una struttura di Renzo Piano definita gruppo G124, ecco queste cose qua non le devono risolvere gli architetti. Si tratta di una critica generale al capitalismo. Allora, un limite alla mia analisi del capitalismo era la considerazione introdotta da me, ultra semplificata, la mia considerazione introdotta da me della società dei due terzi. Se due terzi sono a posto, è inutile una critica al capitalismo. Ma appunto Carlo De Benedetti parla di distruzione del ceto medio e quindi non è vero che siamo nella società dei due terzi. Perché nella società dei due terzi si ha un terzo di benestanti, un terzo di poveri e poi la fascia mediana di gente sia di destra che di sinistra, che anche se è di sinistra vota questo PD, un PD che ha tradito i poveri e quindi un voto conservatore, che significa conservare il proprio lavoro, quindi non più ideali per pensare a chi ha di meno, ma votare ciò che ti conserva il posto di lavoro. Gli statali stanno bene, il posto a tempo indeterminato nessuno va a toccare, 2 o 3 giorni fa c'era l'articolo di quei 2 giornalisti che parlavano della nuova rendita catastale fatta sui metri quadri e quindi praticamente una patrimoniale nascosta, appunto lo Stato fatto dei dipendenti pubblici che vivono al di fuori delle leggi di mercato, che assorbono ricchezza ai privati non per i servizi pubblici ma per mantenere se stessi fuori dal mercato, la tassazione e le dimensioni della pubblica amministrazione, un furto per mantenere se stessi, non per fare il bene degli altri. E poi gli studenti ingannati, no? Che protestano per non privatizzare i servizi pubblici, ma appunto i servizi pubblici non vogliono essere privatizzati, sono un privilegio che protegge la fascia dei partiti e che vivono di tassazione, quindi appunto è un inganno per gli studenti stessi manovrati dall'alto, perché appunto gli infiltrati sono manovrati dai servizi, che sembrano capaci di dirigere i cortei di qua e di là, sembrano poche migliaia di persone, poche centinaia di agenti riescono a controllare un'intera nazione, mi chiedo come facciano nelle supposizioni che avanzo. Ecco, no? E quindi praticamente questa distruzione del ceto medio ha una reazione che è questa. Allora praticamente non c'entra il ruolo degli architetti per disegnare le periferie urbane. Quello che c'entra è il discorso che non si fa mai, la sinistra non lo fa più e nessuno lo fa, ma neanche la Chiesa lo fa, neanche Bagnasco lo fa. E cioè di citare il capitalismo e di farne una critica, perché si passa dai 2/3 a 1/3 e poi sempre di meno. Quindi 2/3 è provvisoria la situazione, distruzione del ceto medio. E poi le premesse che dovrò fare nel sito, perché non mi intendo di economia, per una critica del capitalismo dovranno partire concretamente da vedere come nasce il capitalismo, no? Cioè l'atto costitutivo di società, tu vai dal notaio, ci sono i soci, apporti il capitale. Apportare il capitale non significa capitalismo, apporti qualche centinaia di migliaia di euro, crei la società, hai i fornitori, hai i clienti, hai gli immobili, le immobilizzazioni, materiali, immateriali, finanziarie. E svolgi la tua impresa e non si capisce come mai questa cosa innocente che gli hai creato dal notaio riesca a imprigionare tutto il mondo. Crei la società, assumi un dipendente, 8 ore lavorative. Poi, se tu non vai dal notaio, non crei la società e quindi l'altro rimane senza lavoro. Crei la società, quello viene assunto, l'altro non viene assunto. Cosa fa quello che non è assunto? Società di 2/3, un solo terzo è senza lavoro, 2/3 però lavorano. Quindi praticamente la critica al capitalismo deve partire dall'analisi di che cos'è il capitalismo. Il capitalismo è l'insieme delle SPA, il capitalismo è l'insieme delle multinazionali che sono SPA o che sono corporation. E i condizionamenti della politica, appunto, la disoccupazione e poi, appunto, come mai c'è questa distruzione del ceto medio? Come fa il capitalismo che assume lavoratori a distruggere il ceto medio, visto che i disoccupati sono ancora una minoranza? Ricordiamoci, il 50% dei giovani, ma sono 50% dei giovani in età da studenti universitari, dai 15, 17 anni e 25 anni, quelli dovrebbero studiare, non dovrebbero lavorare, quindi quel dato della disoccupazione giovanile è quantomeno problematico. Siamo ancora nella società dei 2/3. Ecco, queste riflessioni.